La giustizia è il nome di certe categorie di regole morali che riguardano più da vicino le condizioni essenziali del nostro benessere e che quindi sono più rigorosamente obbligatorie di qualsiasi altra regola per guidare la nostra vita. Le regole morali che proibiscono agli uomini di nuocersi reciprocamente hanno nel nostro benessere un interesse più vitale di qualsiasi altra massima. Hanno anche la peculiarità di essere l'elemento che contribuisce più di ogni altro a formare l'insieme dei sentimenti sociali dell'umanità. Solo osservando queste regole si riesce a preservare la pace fra gli esseri umani. Così, le regole morali che proteggono ogni individuo dal male e che gli altri proteggono a fargli, o direttamente oppure intralciando la sua libertà di perseguire il proprio bene, sono per un verso quelle regole che l'uomo ha più a cuore e allo stesso tempo quelle che egli ha il massimo interesse a diffondere e a imporre con la parola e con l'azione. Orbene, sono soprattutto queste regole morali a formare le obbligazioni della giustizia. I casi di ingiustizia più smaccati, quelli che più ci fanno provare quel senso di ripugnanza che caratterizza il sentimento dell'ingiustizia, sono gli atti di aggressione iniqua o l'iniquo esercizio del potere ai danni di qualcuno. Subito dopo troviamo gli atti con cui si sottrae inquinamente a qualcuno ciò che gli è dovuto. In entrambi i casi si infligge a qualcuno un danno reale, o sotto forma di sofferenza diretta, o sotto forma di privazione di un certo bene su cui egli aveva ragionevoli motivi, d'ordine fisico o sociale, di poter cartare.
E gli stessi potenti motivi che ci fanno obbedire a queste regole morali fondamentali ci impongono anche di punire coloro che le violano. E siccome i nostri impulsi all'autodifesa, alla difesa degli altri e alla vendetta insorgono tutti contro i colpevoli, la riparazione, ossia il ripagare il male col male, diventa qualcosa di strettamente legato al sentimento della giustizia ed entra sempre a far parte di quest'idea. Rendere il bene al bene è anch'essa una delle prescrizioni della giustizia. Ma sebbene la sua utilità sociale sia evidente e sebbene risponda a un sentimento naturale dell'uomo, non ha a prima vista un legame ovvio con un danno o un torto, legame che troviamo invece nei casi più elementari di giustizia e ingiustizia e che spiega quindi la caratteristica intensità di questo sentimento. Ma anche se meno ovvio, il legame non è meno reale. Chi accetta dei benefici ma si rifiuta di renderli in caso di bisogno arreca un danno reale, in quanto delude una delle aspettative più naturali e più ragionevoli. Fra i vari mali e i vari torti possibili, deludere le aspettative ha un rango di primo piano. Lo dimostra il fatto che costituisce la colpa principale in due azioni estremamente immorali, il tradimento dell'amicizia e quello di una promessa. Fra i colpi che agli esseri umani capita di dover subire, ben pochi sono più gravi. Nessuno ferisce più a fondo di quando, nell'ora del bisogno, ci viene a mancare ciò su cui ci eravamo abituati a contare con piena fiducia. E ben pochi torti sono maggiori di questa pura e semplice sottrazione di un bene. Nessuno suscita più risentimento, sia nella persona che ne soffre, sia nello spettatore simpatetico. Dunque, il principio di dare a ciascuno quanto si merita, cioè bene per il bene e male per il male, non solo è inglobato nell'idea di giustizia così come l'abbiamo definita, ma è anche, a buon diritto, oggetto di quel sentimento così intenso che ci fa apprezzare e stimare il giusto al di sopra del semplice conveniente. Che una persona sia responsabile solo per ciò che ha fatto volontariamente, o che volontariamente avrebbe potuto evitare, che sia ingiusto condannare una persona senza aver sentito le sue ragioni, che la punizione debba essere proporzionata all'offesa e simili, sono tutte massime intese a prevenire distorsioni al giusto principio di rendere male al male ed evitare che si passi a infliggere un male anche senza giustificazioni.
Se è dovere trattare ciascuno secondo i suoi meriti, rendendo bene al bene e reprimendo il male col male, Ne segue necessariamente che dovremmo trattare ugualmente bene tutti coloro che hanno ben meritato nei nostri confronti e che la società dovrebbe trattare ugualmente bene tutti coloro che hanno ben meritato nei confronti suoi, cioè a dire che hanno ugualmente ben meritato in assoluto. Questo è il più alto parametro astratto della giustizia sociale e distributiva e si dovrebbe fare in modo che verso di esso convergessero il più possibile tutte le istituzioni e tutti gli sforzi dei cittadini virtuosi. Ma questo grande dovere morale riposa su una base ancora più profonda, poiché emana direttamente dal principio primo della morale. Fa parte del significato stesso di utilità o principio della massima felicità, e questo principio sarebbe una mera locuzione priva di qualsiasi senso razionale se non dessimo esattamente lo stesso rilievo alla felicità di una persona e a quelle delle altre, immaginandole tutte della stessa identità. Si potrebbe stampare il detto di Bentham: ognuno conti per uno e nessuno per più di uno. Il fatto che tutti gli uomini abbiano ugual diritto alla felicità implica che altrettanto uguale debba essere il loro diritto di accedere a tutti i mezzi per ottenerla. Riteniamo che tutti abbiano diritto ad essere trattati allo stesso modo, tranne che quando a richiedere il contrario sia qualcosa di socialmente conveniente, riconosciuto come tale, e quindi tutte le disuguaglianze sociali che non sono più considerate convenienti non si limitano ad apparire tali, cioè come se non convenienti, ma assumono il carattere dell'ingiustizia e ci appaiono così tiranniche da indurre la gente a chiedersi come abbiano mai potuto essere tollerate. L'intera storia del progresso è stata una serie di transizioni. Una dopo l'altra, usanze e istituzioni che si pensava fossero della necessità primaria dell'esistere sociale sono scadute via via al rango di ingiustizie e di tirannie universalmente stigmatizzate. Così è stato per le differenziazioni fra schiavi e uomini liberi, nobili e servi, patrizi e plebei, e così sarà, anzi in parte lo è già, per le aristocrazie di colore, di razza e di sesso. È evidente, e tale c'è sempre apparso, che tutti i casi di giustizia sono anche casi di convenienza. La differenza sta in quel sentimento particolare che accompagna i primi e li distingue dai secondi. La parola giustizia resta un nome appropriato per quei determinati casi di utilità sociale che sono enormemente più importanti e quindi più assoluti e imperativi di qualsiasi altro genere.